Il laureando. Ciao a tutti e benvenuti alla nuova puntata del Laureando. Vi ricordo che potete interagire con noi alla nostra pagina Facebook Il Laureando. Siamo anche su Twitter, sempre con lo stesso nome, e se volete insultarci o scriverci e consigliarci qualche film da vedere o da recensire del passato, vi ricordo che la nostra mail è illaureandoradiofonica@gmail.com. Il film del passato che abbiamo scelto per voi è I pugni in tasca di Marco Bellocchio. L'anno è il 1965, muore Malcolm X, nascono i Pink Floyd e in Cina scoppia la temuta rivoluzione culturale. Il film è Pugni in tasca di Marco Bellocchio. Bellocchio è un regista che ha diretto film come, non lo so, Sbatti il mostro in prima pagina, Nel nome del padre e di recente Buongiorno notte, il film che parla del rapimento di Aldo Moro da parte delle BR, ma soprattutto il discutissimo Bella addormentata sul caso Englaro. Diciamo che Bellocchio è un regista impegnato, di sinistra. Molti lo hanno definito, secondo me, non giustamente il Ken Loach italiano, ma non c'entra assolutamente niente, secondo me. In passato è stato addirittura però maoista. Pensate che suo fratello, Pier Giorgio Bellocchio, è stato il primo direttore responsabile di Lotta Continua. Diciamo che non era un giornale conservatore. Bellocchio è considerato l'enfant prodigio del cinema italiano, proprio grazie al successo del film di cui parleremo oggi, Pugni in tasca, che è stato il suo primo lungometraggio. Perché il primo lungometraggio è passato alla storia e quindi noi adesso ne parliamo? Perché è un film che rompe totalmente gli schemi. Nel 1965 l'Italia è arrivata in un punto in cui non è più la società del post-guerra anni 50, come avete visto nelle puntate precedenti. Ma dal sorpasso in poi, che abbiamo recensito nelle puntate precedenti, cioè dal 62 in poi, c'è un cambiamento della società italiana e quindi si passa, l'occhio del cinema va, soprattutto grazie anche a questo film, va a indagare sulla famiglia italiana. E questo film si chiama I pugni in tasca. Immaginatevi di mettere la mano in tasca e di fare un pugno. In che situazione lo fate? Lo fate quando una situazione nevrotica, stagnante, quando vorreste fare qualcosa ma non potete farlo perché la situazione intorno a voi è castrante. Diciamo due parole sul regista. È un regista, io lo considero un po' come Buñuel, non certo per il surrealismo o altro, ma perché è un regista che utilizza il proprio stile al servizio della storia. Non fa immagini alla Wes Anderson, parleremo poi nel film di oggi che abbiamo recensito per voi, oppure alla Kubrick. È un tipo di cinema al servizio della storia, ma soprattutto questo è cinema, molto più di tanti altri artifici. Ma questo non vuol dire che manchino delle innovazioni stilistiche. Per esempio nel finale, che come sempre vi rovinerò, è molto importante l'uso della colonna sonora, che secondo me ha molti collegamenti anche con un film di Kubrick, ma ne parleremo dopo. Passiamo alla trama del film. La trama del film, per parlarne bisogna parlare dei personaggi. Questo è un film che vive sulle dinamiche dei personaggi. Molte volte ho detto questo, ma in questo caso è calzante. Il protagonista, possiamo dire così, la protagonista è una famiglia borghese della provincia emiliana. Non dobbiamo stupirci che non sia la solita Roma o Milano. Provincia emiliana perché doveva essere un contesto fuori da quello abituale, ma soprattutto perché era l'ambiente molto vicino a quello vissuto dal regista. I componenti di questa famiglia sono particolari. Innanzitutto non c'è il padre, è assente, probabilmente è morto. Lo si vede dalle fotografie, il regista ci accenna. La madre, che dovrebbe tenere le redini della famiglia, purtroppo è cieca. E quindi non che sia della Repubblica Ceca, ma non ci vede, ed è dipendente dall'aiuto dei suoi quattro figli. Però ciascuno di questi figli è preso dalle proprie manie, dalle proprie nevrosi. È ovvio che queste nevrosi siano comuni a tutti i giovani che soffrono di situazioni stagnanti, ma anche a ciascuno di noi ha delle proprie nevrosi o scheletri nell'armadio, che vengono amplificate dal contesto familiare. Però in questo caso si tratta proprio di un contesto castrante. Provincia, Emilia, casa fuori città, quindi non si vive nemmeno nell'ambiente sociale della città, questi quattro figli con la madre. Il maggiore, Augusto, è non il classico italiano, perché è una frase che ho ripetuto troppe volte, però si avvicina di molto. È cinico, meschino, ma queste sue caratteristiche derivano dalla mancanza di un padre. Questa assenza del padre è una problematica che è comune a tutti i figli. Quindi c'è anche un aspetto psicologico abbastanza importante che rende il film interessante da vedere. Gli manca il padre e quindi la figura che normalmente dovrebbe assumersi tutte le responsabilità costringe Augusto, il primogenito, ad assumerle. E quindi lui, tutti i suoi sogni, come quello di andare in città e di sposarsi con la sua ragazza Lucia, vengono spazzati via. Tra l'altro è un rapporto, diciamo, ambiguo quello con Lucia, perché è sì la sua ragazza, però lui la cornifica ripetutamente, come da tradizione italiana, andando a puttane. Poi vive un rapporto freddo con i fratelli, perché non solo la madre è castrante, ma anche i fratelli, che adottano dei comportamenti infantili verso di lui. Lui è, come dire, chiuso nell'egoismo di una felicità che può essere raggiunta solo con l'abbandono della famiglia. Questo non vuol dire che però sia un personaggio attivo. Lui non fa niente per cambiare la situazione. Anzi, vive in questa situazione stagnante, lamentandosi con i fratelli, riprendendoli. Passiamo alla secondogenita, Giulia. Giulia è interpretata da una bravissima Paola Pitagora, che avrete visto, no perché siete troppo giovani, ma per chi ha più di 50 anni o 60, o chi ha preso i DVD con un giornale di cui non farò il nome, recitò in un famoso sceneggiato dei Promessi Sposi. Giulia è la secondogenita, è la sorella, è innamorata di Augusto, il primogenito, ma così tanto da sfiorare l'incesto. Manda lettere minatorie alla ragazza di lui, ha un rapporto di dipendenza così forte che Augusto ne è cosciente e la comanda. Anche lei vive con il nervosismo di doversi occupare ed aiutare la madre, anche solo per mettere i piatti o leggere il giornale, eccetera. Ma soprattutto ha anche il nervosismo di doversi occupare del fratello più piccolo, Leone. Leone è il fratello più piccolo, è un, possiamo chiamarlo così, demente, non nel senso che sia stupido, ma proprio da un punto di vista, purtroppo, delle caratteristiche cognitive e intellettuali. Ma non è Leone il protagonista di questa storia, il protagonista è Alessandro, con un personaggio in cui molti di noi si possono identificare. È interpretato dal bravissimo Luca Stel, Sandro soffre di epilessia ed è anche lui nevrotico. È il protagonista di questo film perché è l'unico che agisce. Anche lui vuole essere libero, come tutti i fratelli. Vuole uscire dagli schemi della famiglia borghese, vuole uscire da uno schema fatto di, lo capite benissimo, un'abitudine ripetitiva, tipica della società di quei tempi, gli anni 50-60, ma io direi anche dei nostri. Lui vuole diventare esattamente come il fratello Augusto. Non c'è nessuna ambiguità, lui vuole essere Augusto. Lo imita, si atteggia da cinico, va a puttane. L'unica differenza con Augusto però è che lui è un protagonista attivo, cioè lui vuole realmente essere libero e perciò eliminerà gli ostacoli che lo limitano. Quindi è anche interessante la dinamica del film, perché i fratelli, che vogliono essere liberi, lasciano a lui, come nelle tragedie greche, il ruolo di eliminatore, di assassino, di omicida. Lui ucciderà la madre e il fratello più piccolo, ma il fratello, che riceverà molti segnali di questa cosa, non farà niente. E la sorella, che inizialmente vive un rapporto di odio con questo fratello, Alessandro, che le dedica poesie, che è innamorato di lui, vive un rapporto distante, ma si avvicinerà sempre di più, perché lui è quello che ha realizzato i sogni di tutti. Capite che in un'Italia del 1965 questa dinamica tra fratelli, oppure solamente mettere una macchina da presa e far parlare questi personaggi, era qualcosa di sconvolgente. Quindi questo rapporto conflittuale con la sorella, omicidio dopo omicidio, vediamo i due che si avvicinano. Allora lui uccide la madre, buttandolo da un dirupo, e uccide il fratello, fingendo che ci sia una specie di incidente domestico mentre lui fa il bagno. Lei, quindi, Giulia, è affascinata dal suo concreto modo di agire. Quindi lui ha liberato lei dai vincoli. Così Giulia, vediamo, che si allontana da Augusto e si avvicina ad Alessandro. La cosa divertente, chiamiamola così, è che i due omicidi non rendono libero Alessandro, ma nemmeno fisicamente. Cioè lui sente come una forza forte, viva dentro di lui, che però non riesce ad incanalare. Allora lui proverà a buttare via i mobili della madre, a liberarsi delle cose del fratello, ma rimane in fondo un inetto socialmente. È incapace di integrarsi. Tra l'altro i suoi sforzi sembrano addirittura rivelarsi vani, perché la sorella rischia di rimanere paralizzata. È un po' come Sisifo, no? Che deve portare il masso sopra la montagna che poi ricade giù. E quindi, dopo che si è eliminato questo peso della madre che sarebbe andato avanti per 30-40 anni fino alla sua morte, oppure quello del fratello ancora di più dato che era più piccolo di lui, rischia di dover badare alla sorella per 30 anni. Insomma, un altro masso da portare su. La frase del film, che è stata riportata anche da molte critiche, è questa, perché è la migliore che può specificare. Al funerale della madre lui dice: questa casa non è mai stata così viva come un funerale, come per un funerale. Quindi la morte che dà vita. Le tematiche naturalmente sono la ribellione, che porterà poi alla vigilia del 68, la famiglia castrante, il rapporto nevrotico tra i fratelli, ma soprattutto una frase. Un discorso che viene fatto durante una festa a quale partecipano Augusto con Lucia, perché è il compleanno di Lucia e Alessandro, in cui c'è un ragazzo che dice homo homini lupus, cioè riprende il concetto besiano di uomo che mangia l'altro uomo. È un po' così, è un po' quello che succede anche in questa famiglia: un fratello mangia l'altro. Il finale, come sempre, ve lo rovino. Lui vive una crisi, si può dire vive, no dai, soffre di epilessia e ha un attacco nel finale, sotto la musica di opera lirica, attende l'aiuto della sorella, quindi lui è dipendente dalla sorella, ma la sorella, che ha capito che questo è qualcosa che non va bene, cioè non so se uccidere la madre e il fratello vada bene nella maggior parte dei casi, ma in questo caso proprio lei non lo aiuta, rimane ferma nel suo letto e quindi lui è privo di aiuto. La musica, la colonna sonora che ci chiude il film. Dicevo un collegamento con Kubrick, perché anche in questo caso è un modo innovativo di utilizzare la colonna sonora, come farà lui, secondo me, non è che riprende, però è molto simile in Arancia Meccanica, Kubrick, la scena di sesso quando il protagonista farà sesso sotto le note di una famosa opera di musica classica.
Un film di oggi.
Il film che siamo andati a vedere per voi è Moonrise Kingdom, una fuga d'amore, di Wes Anderson. Due parole su Wes Anderson. Wes Anderson è un regista, secondo me, uno dei più importanti e soprattutto esteticamente bello da vedere. Non perché il regista sia bello fisicamente, ma perché i suoi film sono molto belli. C'è un equilibrio nei colori, nella disposizione dei personaggi. Altri film che lui ha fatto, non so se vi ricordate, sono i Tenenbaum, quella famiglia disastrata dove secondo me regnava il colore rosso. In questo caso, in questo film, regna il colore giallo-arancione. Ambientato in una isola del New England, in che anno? Nel 1965, cioè lo stesso di quando uscì I Pugni in Tasca. Probabilmente ho parlato con Wes Anderson e gli ho detto di ambientare il film proprio in questo anno, perché così almeno la puntata ci sarebbe stata molto interessante, ma lo sarebbe stata comunque. Una coppia di ragazzi, entrambi verso gli 11-12 anni, decidono di scappare. Lei vive in una famiglia disastrata dove c'è il bravissimo Bill Murray, che qualsiasi espressione faccia da Lost in Translation in poi, io gli darei un Oscar solamente per quegli occhi languidi. Poi c'è un bravissimo Bruce Willis che fa la parte del capitano Sharp, che deve andare a investigare su dove siano andati questi due ragazzi. Dicevo, la protagonista, la ragazza, vive in una famiglia disastrata, perché la madre tradisce il marito, i tre fratelli sono distanti da lei, e lei si difende da questo mondo con un binocolo, che è il suo potere magico, cioè vedere da vicino le cose che sono lontane. E proprio con il binocolo riesce a vedere l'altro protagonista della nostra storia, il nostro Sam, cioè un piccolo boy scout orfano che viene mandato via dalla sua famiglia affidataria, e quindi entrambi, che non hanno più prospettiva in questa piccola isola, anche in questo caso castrante, decidono di andare via e di andare nel loro regno, nel Moonrise Kingdom. È un film interessante, non vi dirò come andrà a finire perché ve lo vedete, perché ve lo dovete vedere perché è molto bello, esteticamente eccezionale. Il film è forte, gli attori sono bravissimi, tra l'altro Wes Anderson ha rilanciato molto bene la figura di Bruce Willis, ma soprattutto di Edward Norton, che è spassosissimo. Secondo me, in due scene, ricordatevela, quella del fulmine e quella del salto, secondo me l'uso della computer grafica è un pochino rovina un pochino il film. Però il film, ancora mi ripeto, è molto bello, godibile, da vedere e soprattutto da comprare quando uscirà.